Uomini e profeti. Questioni.
Una buona giornata, una buona domenica da Gabriella Caramore con il nostro piccolo gruppo di Uomini e Profeti, Paola Tagliolini curatrice, Ornella Bellucci in regia, Benedetta Caldarulo e Irene Santori che si alternano alla conduzione del sabato, Cristiana Munzi consulente musicale, tecnico del suono di oggi Piero Brancali. Come avevo annunciato già domenica scorsa quando abbiamo visto con Caterina Bori che le origini del Corano, prescindendo ma non escludendo una dimensione di fede, sono molto più complesse, articolate, problematiche di come ci vengono presentate da lunghe tradizioni e anche da molti, da gran parte dei musulmani stessi. Oggi prenderemo invece in considerazione nuove ipotesi sulle origini della Bibbia e sulle origini di quell'idea di Israele che si è costruita nel testo biblico e poi ha avuto un suo consolidamento nella storia. Forse le cose non sono andate proprio come ci sono state raccontate, c'è un aggiornamento, un rinnovamento continuo. Con quali conseguenze? Che cosa possiamo imparare di nuovo da questo? Forse anche un nuovo atteggiamento di fronte al fatto religioso stesso. Lo vedremo con i nostri ospiti. Ma prima vorrei rispondere a una letterina di un ascoltatore che ci chiede di non pubblicarla sul sito, e infatti non lo facciamo, ma una di quelle letterine, poche per la verità, ma che ci scoraggiano un po' e ci fanno un po' dubitare dell'utilità della parola. Dice questo ascoltatore: buongiorno, vi seguo da molti anni con grande passione, perciò mi permetto di fare una proposta. Non parliamo più di Islam. È inutile, sprechiamo questa unica ora settimanale a rincorrere le pazzie di questi terroristi nel fallimentare intento di volerli capire e di voler dialogare. Mi viene in mente, anche se mi rendo conto che il paragone è ardito, ma se Uomini e Profeti fosse andato in onda negli anni 30-40 del secolo scorso, avrebbe fatto trasmissioni su trasmissioni per capire il nazismo, per dialogarci, per dire che Hitler ha buone ragioni, che la colpa è un po' nostra. Il male è male, inutile girarci intorno. Mail politicamente scorrettissima, la mia, non pubblicatela nel sito, buona giornata e un ringraziamento per tutto quello che state facendo da molti anni. In realtà si critica da solo questo ascoltatore, ma vorrei provare a rispondere puntualmente perché mi rendo conto che questa reazione appartiene a un sentire piuttosto comune e a mio avviso molto pericoloso. Allora non credo che siano sprecate le ore settimanali a tentare di capire anche le pazzie dei terroristi, che cosa ha fatto tutto il pensiero dell'umanità se non tentare di capire perché il male, perché la follia umana. E se non proviamo a capire, le nostre reazioni saranno altrettanto sconsiderate, altrettanto folli, altrettanto nocive. Capire, evidente, ma non a tutti, non vuol dire giustificare. Anzi, forse è l'unico modo per provare a tenere a freno il male prima che sia irreversibile e dialogare eventualmente, magari lo se potesse fare con tutti, sarebbe un grandissimo obiettivo e sarebbe dimezzare il potenziale di violenza dei terroristi. Quanto al paragone davvero ardito, se Uomini e Profeti fosse andato in onda negli anni 30 o 40, voglio prenderlo sul serio, anche se ardito. E a parte il fatto che difficilmente Uomini e Profeti sarebbe andato in onda negli anni 30 o 40, ma mettiamo un po' prima, ecco, io immagino e voglio sperare che avremmo fatto trasmissioni per capire il nazismo, per capire, come poi si è capito, quali frustrazioni e miserie lo avevano generato, per dialogare eventualmente con quei fautori del nazismo che fossero ancora disposti a ripensare le loro scelte. E poi va anche detto che non si può fare un parallelo fra nazismo, quindi un'ideologia politica armata, e Islam, che è una grande tradizione all'interno della quale stanno anche ideologie armate. E quindi, insomma, tante cose da discutere, e però vorrei sentire anche i nostri ospiti che cosa pensano e che cosa rispondono a questo che appunto sono obiezioni che ormai per la strada si sentono frequentemente. I nostri ospiti sono Jean-Louis Ca, che insegna al Pontificio Istituto Biblico. Buongiorno Jean-Louis Ca.
Buongiorno.
È stato recentemente con noi anche per parlare di Gilgamesh, quindi, e oggi rientriamo un po' a questo tema. E Daniele Garrone, che insegna Antico Testamento alla Facoltà Valdesi di Teologia, e anche lui veterano di Uomini e Profeti, buongiorno a lei. Allora, che cosa voi rispondete alle obiezioni del tipo che abbiamo sentito, Garrone, mettiamo?
Io posso convenire nell'immediato che non si deve dialogare con i terroristi, cioè non si tratta con i tagliagole. Dopodiché, credo che la cultura...
Trattare è diverso che dialogare.
Beh, dialogare però sì.
Se si potesse, sì.
Vabbè, cavalchiamo questa tigre, sì, i tagliagole si fermano. Dopodiché io credo che non si possa far altro, non si debba far altro che cercare di comprendere. E proprio il parallelo ardito e sbagliato per certi versi con il nazismo, ma appunto enfatizza questo aspetto,
sì,
che appunto dopo si è capito che si era sottovalutato,
sì,
che non si erano colti alcuni passaggi, tanto più in questo caso in cui i terroristi si presentano come l'unica autorevole e vincolante interpretazione della loro tradizione religiosa. Allora, qui è necessario capire, l'opinione comune, quella che la nostra conduttrice giustamente critica, è quella che tende a dire, vabbè, non ha nessuna importanza o non c'è nessuna differenza tra tutto quello che sta sotto il nome Islam e i terroristi. E invece è qui che c'è per me lo spazio più interessante. Questi terroristi non soltanto mettono sotto attacco, diciamo, l'Europa, per esempio, che è un continente che ha capito dopo alcuni secoli di guerre di religione, di roghi e condanne a morte per blasfemia, ha capito che cosa era successo e ha deciso di bandire questo tipo a un prezzo anche alto, con grandi cambiamenti. E allora proprio noi dovremmo avere interesse a cogliere questa indubbia torsione dolorosissima all'interno dell'Islam, che non soltanto mette sotto minaccia l'Europa, ma massacra altri musulmani. E allora a me sembra che questa sia una cosa da capire. Se c'è un tentativo di appiattire sotto un'unica visione sanguinolenta l'Islam, è nostro interesse comprendere e ascoltare le altre voci dell'Islam, semmai esaltare la dinamica interna, la tensione che c'è tra le varie posizioni, invece dire non ne parliamo più.
Lasciamoli agire,
è un'abdicazione dell'atteggiamento più intelligente che noi potremmo avere di fronte a questo fenomeno, ma anche di fronte ad altri.
E anche di fronte ad altri. Jean-Louis Scat, tra l'altro lei viene giusto ora da un breve viaggio in Libano. Ecco, volevamo intanto le sue riflessioni su quello che ha detto anche Garrone e poi anche forse un piccolo resoconto di questa...
Dico brevemente, sono d'accordo con quello che avete detto, no? La prima cosa è importante quando c'è un fenomeno come il terrorismo al quale abbiamo assistito in Francia e da poco in Danimarca, meglio non ignorare la cosa, meglio non tacere, meglio provare a capire qual è la malattia per sapere anche come trovare il rimedio. Ecco, no? E quindi bisogna fare caso del problema e affrontarlo, chiaramente. Seconda cosa che direi, aggiungo, è la reazione peggiore è la paura, perché la paura è istintiva e quindi provoca reazioni dello stesso tipo, istintive, e si risponde alle violenze con la violenza quando diventa troppo forte. Meglio avere una reazione più ragionevole, più intelligente, provare a capire cosa capita. Terza cosa che direi, molti terroristi provengono dalla nostra cultura, cioè sono europei, nati, educati e cresciuti in Europa. Allora, perché sono tentati dal terrorismo? E questa è una grande domanda. Quali sono gli ideali, i valori che proponiamo alla gioventù di oggi che non è, come dire, nella nostra cultura? E perché non si sono integrati? Perché tornano in altri paesi per combattere, come per esempio in Siria? E perché vogliono distruggere il paese che li accoglie? No? È una grande domanda alla quale penso dovremmo anche poter rispondere.
Ecco, poi però è anche vero che sventolano la bandiera dell'Islam, sì, possiamo dire anche arbitrariamente e, come dire, insomma, come diceva prima Garrone, non in maniera giustificata, però lo fanno, e quindi bisogna anche capire che cosa può veicolare l'Islam. Infatti era quello che abbiamo detto, insomma, in tante nostre riflessioni. Dunque, lei è stato appena in Libano,
sì,
a Beirut,
sì.
Che cosa, qual è la sua impressione, che cosa ha visto?
Beh, sì, il Libano è un paese piccolissimo, no? Sono un po' più di 10.000 chilometri quadrati, molto piccolo. Una popolazione poco importante, 4 milioni di libanesi, però ci sono adesso ormai 2 milioni di profughi, 1,5 milioni di profughi siriani, 500.000 di palestinesi e parecchi iracheni. Quindi quasi un terzo della popolazione sono profughi. E ho capito anche che, bene, il paese si è stancato della guerra, ma la guerra è durata tanto tempo fra libanesi, tutti i libanesi, no? Poi palestinesi che sono arrivati da Israele o dalla Giordania e che hanno rotto l'equilibrio fra le diverse comunità. È un paese un po' artificiale, evidentemente, sì. Quando uno rilegge la storia, dopo la prima guerra mondiale, quando l'impero ottomano è stato diviso dagli inglesi e francesi, allora è il patriarca maronita con l'appoggio della Francia che ha voluto avere una zona, diciamo, dove i cristiani potessero vivere liberi. È un paese anche che un refugium peccatorum, si potrebbe dire, perché lì sono arrivati i drusi dall'Egitto, sciiti da tutte le parti, che sono stati espulsi da altri paesi di religione musulmana, dall'Egitto, dalla Siria, no? E hanno trovato rifugio lì. I maroniti vengono dalla Siria, ecco, i maroniti sembrano essere di origine libanese, non lo sono, sono venuti dalla Siria, espulsi dalla Siria e hanno trovato rifugio prima in una vallata e poi lì. E quindi è un paese dove si può vivere in pace, no? Dove si costruisce dappertutto ormai, no? E tutti vogliono costruire lì perché sono i discendenti di Fenici, sono commercianti, banchieri. E quindi è possibile vivere in pace quando c'è intesa e poi purtroppo...
Ma non ha avuto una percezione di pericolo?
Allora, tutti i miei amici mi hanno detto, ma cosa vai a fare lì? Tu vuoi proprio commettere suicidio? Ma ho trovato una situazione abbastanza calma. Allora, ci sono zone un po' più, come dire, pericolose, come la città di Tripoli al nord, come la zona sud di Beirut. Però è come andare alla Maliana di notte a Roma, ecco, in alcune zone di Roma.
Meglio, evitare.
Meglio evitarle in certe ore, in certi momenti della giornata, in certi parchi di Roma anche non hanno buona fama. Ecco. Quindi, come in ogni paese, ci sono luoghi un po' più pericolosi, bene a saperlo. Però non ho sentito, come dire, un paese sull'orlo della guerra.
Ecco.
E ho sentito meno minacce che per esempio un paese vicino, non molto amico, quando si sta in Libano, cioè in Israele stesso. Lì c'è un po' più paura.
C'è più tensione.
C'è più tensione. La tensione è più alta, ecco. No? Anche c'è in Libano, ma meno forte.
Ecco, io però oggi volevo in realtà sentirvi su, appunto come abbiamo fatto un po' la settimana scorsa, su una proposta di rilettura della storia della Bibbia. La proposta viene da Israel Finkelstein, adesso ci direte voi chi è. C'è questo libro uscito recentemente da Carocci, Il Regno Dimenticato, Israele e le origini nascoste della Bibbia, in cui si dà una rilettura, diciamo, della storia biblica a partire da questo regno del nord di Israele che rispetto al regno del sud di Giuda è stato in qualche misura censurato nella ricostruzione biblica. Intanto chi è Israel Finkelstein? Perché questo libro poi è anche abbastanza tecnico, diciamo. Vabbè, due parole.
Sì. Beh, in poche parole è...
Anche perché, tra l'altro, Jean-Louis Ska, io ricordo che noi abbiamo parlato qui di un suo libro, La parola di Dio nei racconti degli uomini, quindi una riflessione tra mito e storia, diciamo fede e storia, che prendeva spunto anche questo da un'analisi di Finkelstein.
Israel Finkelstein è un archeologo israeliano, però della scuola di Tel Aviv, non della scuola di Gerusalemme.
E cosa vuol dire questo però?
Questo però è importante perché a Gerusalemme c'è un'altra atmosfera, ecco, no? Sarebbe come Milano e Firenze. Il mondo di Tel Aviv è molto più aperto, sulla costa è un porto di mare aperto, molto più aperto.
Infatti l'abbiamo fatto questa considerazione anche in relazione a delle riflessioni sulla Shoah. su alcuni convegni e insomma, lezioni che sono state tenute all'università sulla necessità di rivedere il ruolo della Shoah nella storia dell'ebraismo. Ecco, Finkelstein.
E dunque Finkelstein è della scuola di Tel Aviv, più aperta, anche meno guidata da criteri, direi, dogmatici, ecco, no? Quindi è più oggettivo, più aperto, più anche critico. Fa l'archeologia come si deve fare, si potrebbe dire, no? Senza voler dimostrare per esempio quello che dice la Bibbia, no? Non vuol dimostrare che la Bibbia deve per forza avere ragione, no.
Però d'altra parte neppure è della scuola di quelli, esistono anche dei volumi in italiano che dicono appunto, siccome l'archeologia ci mostra un'altra cosa, allora la Bibbia è un'invenzione, no? Garrone, no, cioè, sono due scuole opposte.
Certo che no, però... anzi mi sembra che in alcuni passaggi di questo libro, in una misura che da altri punti di vista potrebbe essere sorprendente, valuta come abbastanza antiche certe tradizioni. Oggi, come forse anche gli ascoltatori avranno saputo, indipendentemente dal libro di Finkelstein e da questi studi molto profilati di archeologia, ma l'idea generale è che la scrittura materiale, diciamo così, la composizione redazionale dei testi biblici vada collocata dal VII secolo e di grandi corpora in avanti. Invece, per esempio, Finkelstein per alcune tradizioni risale più indietro e ne colloca anche gli inizi della scrittura più indietro di questa data che ho indicato. A me sembra che si può discutere nel merito delle valutazioni di questo o di quello studioso, ma i problemi che Finkelstein affronta, magari con soluzioni che altri criticano, ma appunto non sono un'invenzione, cioè qualcuno un giorno si mette in testa e dice io adesso la voglio raccontare in modo del tutto diverso.
Sì, poi insinuando magari appunto un progetto politico, cioè le cose accadono.
Certamente
Finkelstein
non è uno che si risparmia le battute e a volte, ma questo piacerebbe
è
farlo
bello
anche a me, cioè di fare un po' il Pierino, ma... Faccio in estrema sintesi questo discorso. Fino alla fine del XIX secolo nessuno aveva la minima idea che la Bibbia potesse avere dei paralleli letterari. E ancora l'Enciclopedia Britannica, non mi ricordo quale edizione, menziona i primi capitoli della Genesi come l'unico resoconto storico attendibile sulle origini del mondo. Poi si scava nell'antico vicino Oriente e si trovano decine e decine di racconti per certi versi paralleli alla Bibbia. Questo pose un grandissimo problema. Allora ci fu chi disse, vabbè, la Bibbia è semplicemente la versione provinciale epigonale di grandi letterature più antiche. E altri furono scandalizzati, dice no, vabbè, quello sono miti e folklore pagano, questa è la rivelazione di Dio. Lo stesso è valso per l'archeologia, si è cominciato a scavare appunto credendo magari sulla base del collegamento tra il nome arabo di una certa località che aveva assonanza con un luogo biblico, si è cominciato a scavare pensando di trovare lì la conferma degli episodi biblici. Poi la stessa archeologia, io non sono del campo, ma insomma credo di aver capito.
E infatti forse lo dobbiamo dire, è un pochino difficile da leggere questo libro, però ci pone un problema interessantissimo.
Sì, è difficile, è un libro molto tecnico perché per esempio Finkelstein, perché è così nell'occhio del ciclone, diciamo anche del dibattito scientifico, perché lui propone una cronologia più bassa e c'è anche tutta una discussione tecnica sui margini di tolleranza delle misurazioni col carbonio 14. Quindi è una... Allora, diciamo, l'archeologia è molto cambiata nel senso che mentre prima appunto si scavava in un sito che si pensava di aver identificato, oggi grazie al grande numero degli scavi si possono fare delle considerazioni invece direi orizzontali, cioè sulla modificazione della cultura, dell'assetto economico e demografico.
Ecco.
E poi si dice anche, e questo sono gli archeologi primi a dirli, che l'archeologia in realtà è una scienza per certi versi muta, cioè i testi parlano troppo, i testi biblici, e l'archeologia, a meno che si trovino edifici monumentali con delle iscrizioni, a meno che si trovino delle biblioteche, come è avvenuto in altri posti, finora non ancora nella Bibbia. Allora, oggi diciamo dobbiamo essere tutti molto più umili, cioè sapere che la nostra sete di cercare di ricostruire le cose come possono essere verosimilmente andate deriva dall'intreccio delle iscrizioni che abbiamo trovato, di quello che sappiamo attraverso l'archeologia sull'evoluzione economica, sociale, demografica, eventualmente politica di una regione e i testi biblici, in questo caso, che ad essa si riferiscono.
Ecco, adesso cioè, è importante riflettere su questo, cioè su questa doppia dimensione di lettura, da una parte una storica, molto critica evidentemente, e dall'altra però quando noi leggiamo queste parole ci parlano in un certo modo. Però prima di andare avanti su questo io vorrei chiedere, cioè vorrei che voi ci faceste capire di che cosa parla effettivamente questo libro, cioè qual è l'ipotesi di Israel Finkelstein, che cosa si intende per regno dimenticato, perché il regno del nord Israele è stato dimenticato, interpretato dal regno del sud di Giuda.
In poche parole, la Bibbia è stata scritta a Gerusalemme. La Bibbia che abbiamo è quella redatta, compilata a Gerusalemme in epoca tardiva e dopo la fine del regno del nord, no? Cioè, anche nei documenti del vicino Oriente Antico, Gerusalemme appare o in epoca molto molto antica, cioè nelle lettere di Telamarna, no? XV secolo a.C., poi sparisce fino al tempo di Sennacherib, cioè 701. Se no, era probabilmente una piccola cittadina persa nelle colline, lì in Abruzzo, cioè in Giuda, appunto, non aveva nessun interesse per nessuno. Quindi è soltanto dopo la caduta di Samaria che Gerusalemme rimane l'unico grande centro e indipendente e quindi raccoglie tutte le tradizioni, ecco, della regione e diventa o pretende di essere l'unico centro dove sono raccolte le tradizioni dell'Israele antico e si appropria anche il nome Israele. Il nome,
ecco,
Israele,
questo nome Israele, sì, ecco, che poi è diventato appunto il nome di un popolo, di una nazione, sì, ma prima in origine è il nome di uno dei due regni nei, sì, quali è divisa la, sì, la regione, diciamo.
Sì, sì, il regno del nord.
Il regno del nord.
Anche lì si capisce, anche dietro al libro, la piccola rivalità fra Tel Aviv e Gerusalemme.
Cioè, che e permane, che è molto antica.
Sì, sì, si riappropria quello che era di Israele prima di Gerusalemme e dimostra che Gerusalemme si è appropriato.
Cioè il piccolo regno di Giuda con la capitale, sì, Gerusalemme si appropria delle tradizioni comuni, sì, ai due territori, in qualche modo però anche accusando il regno del nord delle peggiori nefandezze, sì, sì, e quindi di essere la colpa di tutto quello che è accaduto.
Sì, lo squalifica, e la squalifica è una squalifica religiosa. Sono idolatri e così via.
Ecco. Però
anche qui è una cosa che in parte emerge già dai testi, non questa lettura, ma che la presentazione biblica, già quella dei libri dei re, sia gerusalemmocentrica, questo è nei testi, si è sempre saputo, e il fenomeno si accentua se pensiamo che il libro delle cronache, il libro delle cronache, che in gran parte riprende materiali dai libri di Samuele, dai libri dei re, cancella completamente addirittura, cioè il passo successivo non è di darne una presentazione polemica come avviene nei libri dei re, è la definitiva scomparsa. Secondo me la novità di Finkelstein è quella appunto di suffragare in un certo senso la sua ipotesi con dei dati archeologici. Abbiamo testimonianze esteriori alla Bibbia che il regno del nord appunto era un'entità conosciuta e che aveva un impatto percettibile, poi viene sconfitta. Mentre non c'è l'analogo, salvo forse una menzione della casa di Davide in una iscrizione, e anche sul piano demografico si assiste ad una esplosione, una crescita molto forte di Gerusalemme e del suo piccolo territorio a seguito della della fine del Regno del Nord, quindi una emigrazione almeno dalle parti meridionali del Regno del Nord. Ma anche questo, senza diciamo, questo riscontro archeologico, però l'ipotesi che alcune tradizioni che ora sono panisraelitiche nella Bibbia ebraica, ma che dovessero essere di origine del Nord, era stata fatta già da teologi e da studiosi della letteratura, semplicemente sulla base della Bibbia, cioè vedere che alcuni personaggi sono legati a località del Nord, e però poi li si ritrova in una presentazione invece pan-israelitica, ecco, va, niente.
Ecco, questo lei dice lo si trova già nella Bibbia, però effettivamente Finkelstein propone una nuova cronologia che un po' ci sconcerta, perché noi siamo abituati a pensare, sappiamo che la composizione dei libri è diversa, non segue l'ordine in cui sono presentati nella Bibbia, però siamo abituati a pensare che va bene, prima c'è una Genesi, poi c'è l'Esodo, poi la conquista della terra, poi ci sono i libri storici, il regno, le monarchie, eccetera, eccetera. Ecco, effettivamente scompone un po' queste carte Finkelstein. Qual è questa nuova, o almeno quali sono alcune delle novità che propone?
Secondo me il grande sconvolgimento a cui lei fa cenno era già tutto avvenuto senza Finkelstein. Pensiamo per esempio, così ricordo il mio compianto maestro, il professor Sogin, che quando scrisse la storia di Israele cominciò a dire non si può scrivere una storia di Israele con i criteri della nostra storiografia prima di Davide e Salomone. E quindi la nostra sequenza, Genesi, l'Esodo, queste sono tradizioni che Israele aveva su se medesimo in epoca molto posteriore, ma non ne ricaviamo storicamente nulla. In vista delle ulteriori edizioni di altri studi, lui disse, in fondo la mia prima idea, che si può cominciare da Davide e Salomone soltanto perché i testi parlano di funzionari, di distretti amministrativi, ci sono più rimandi concreti, in realtà ingenua, bisogna cominciare da quando abbiamo i testi biblici, dati archeologici di una certa consistenza, è un'evidenza in altri testi dell'epoca. Se ho capito bene, il punto specifico di Silbermann è l'abbassamento di diverse decine di anni della datazione delle varie fasi dell'età del ferro, per cui insomma l'oggetto del contendere è il decimo secolo,
che è quello
esatto. Nel decimo secolo ci dovrebbe essere stata la monarchia unita davidico Salomone, poi la sua scissione,
cioè,
eccetera,
Saul,
eccetera.
Davide Salomone,
esatto,
sì.
e Geroboamo I. Da lui scompare, semplifico un po', questo decimo secolo, per cui, e altri archeologi israeliani, ma non solo, dicono questa cronologia bassa, come viene definita, in realtà è un po' forzata. Questo è lo specifico, non so se il professor Sky è d'accordo, del suo problema. Ma quegli altri ribaltamenti di datazione sono già avvenuti per conto loro.
Ecco, adesso usciamo un po' dal tecnico, perché forse poi chi ci ascolta un pochino si smarrisce, e dopo vedremo magari dei passi biblici, come voi li interpretate alla luce di queste nuove intuizioni, nuove proposte. Però, ecco, come ci chiedevamo la settimana scorsa, a che cosa serve rimettere in discussione le origini della Bibbia e dell'idea di Israele, oltre naturalmente al fatto di rispettare una verità storica, ma cioè noi come ci poniamo di fronte, o come si pone chi ha, cioè come si modifica la fede che nasce da questi testi rispetto a queste nuove intuizioni?
In poche parole, con teologi esegeti di due secoli fa, e forse ancora di più, che a poco, ma bisogna poter leggere la Bibbia con una distinzione molto importante. C'è una differenza, una distanza, fra il mondo dei racconti, dei testi, e il mondo di chi scrive. Ecco, no? Allora, questa distanza si nota in tanti posti, no? Riprendo qualcosa che è detto da Ibn Ezra, Abraham Ibn Ezra, nel decimo secolo della nostra era,
Sì.
Rileggendo il primo versetto del Deuteronomio, ecco le parole dette da Mosè al di là del Giordano. All'epoca di Ibn Ezra e fino a poco fa, e ci sono ancora oggi persone che pretendono che Mosè abbia scritto tutto il Pentateuco. Ibn Ezra dice, ma Mosè non può aver scritto che lui stesso aveva scritto questo dall'altra parte del Giordano. Chi scrive deve essere da questa parte del Giordano, cioè già nella terra promessa, là, sì. Mentre si rappresenta un Mosè dall'altra parte, cioè all'est del Giordano. Ora Mosè non ha mai attraversato il Giordano. Quindi chi scrive non può essere lo stesso personaggio. C'è una distanza fra il mondo di chi scrive e il mondo descritto nei testi. E questo è importante per vedere che allora chi scrive forse non vuol informare su quello che è accaduto, ha altre intenzioni, no? È a distanza di quello che scrive. E quindi lo descrive con una intenzione. Qual è questa intenzione? Quello è tutto il problema di sapere perché si raccontano i racconti patriarcali. No? Cioè, anche qui una piccola domanda molto semplice, no? Ogni tanto le domande più semplici sono quelle anche più interessanti, ma l'antenato di un popolo ha lo stesso nome del popolo, cioè l'antenato di Israele dovrebbe essere Israele, cioè Israele è l'altro nome di Giacobbe, anche qui perché ci sono due nomi, no? Ma l'antenato di Edom è Edom, l'antenato degli Ismaeliti è Ismaele e così via. Ora, l'antenato di Israele è Abramo, no? Quindi no, c'è già no, questo il problema.
Sì.
L'antenato è Abramo, non è Israele. Israele è il nipote, quindi sono tre generazioni. Questo significa che c'è una storia diversa dalle altre storie, è una storia più complicata, più complessa. Perché Abramo diventa.
Ecco, però lei dice che questo ci riguarda fino a un certo punto, perché poi il testo parla un determinato linguaggio, cioè il testo ci avvince e ci convince per altri motivi, non per la sua veridicità storica.
Sì, è la distinzione che faccio nel piccolo libro,
sì,
no?
La parola di Dio nei racconti degli uomini.
Cioè, l'intenzione finale di questi testi non è di informare, ma di formare una coscienza, di formare anche, direi, un sentimento di appartenenza a un popolo e di creare un sentimento di appartenenza a un unico popolo, popolo di Israele, che ha un suo destino, che ha un suo futuro, che ha una sua vocazione. E qual è questa vocazione? È lo scopo di questi testi.
Ecco, però quest'idea di popolo, anche questa oggi, non in seguito alle ricerche archeologiche, ma in seguito a una evoluzione culturale, questa idea di popolo oggi ci appartiene meno, perché abbiamo più l'idea dell'umanità, dei popoli dell'umanità. Ecco, questo allora come si fa a rileggerlo?
Sì, è una domanda molto complessa che richiederebbe una risposta molto lunga.
Proviamo.
Direi che se la storia di Israele non inizia con la fondazione del primo regno, come tante altre storie, dovrebbe iniziare con Davide e forse con Saul, no? Con la fondazione della prima dinastia. Certo. Ma inizia prima, allora prima, diciamo, con Mosè e con i patriarchi, anzi inizia con la creazione del mondo. Quindi si inserisce la storia di Israele nella storia universale. E significa che Israele dall'inizio ha una vocazione che ha qualcosa da vedere con l'universo. La quale? Beh, questo è molto più complesso da spiegare, però il Dio di Israele è il creatore del mondo, quindi Israele ha anche un ruolo nell'universo e qualcosa da dire a tutto l'universo.
E quindi forse noi possiamo allora ricondurre questa idea di popolo a un popolo universale, diciamo.
Sì, beh, sono tutte le dimensioni, le
sì,
contraddizioni.
Ecco, tra l'altro, appunto, a me piacerebbe che voi scegliesse, abbiamo ormai poco tempo, ma un episodio da commentare alla luce di una lettura più critica. Però volevo anche dire, far osservare a chi ci ascolta, che sul nostro sito abbiamo messo come immagine di questa puntata un quadro di Vasco Bendini, che è un pittore morto i primi di febbraio, in età molto avanzata, oltre 90 anni, e che è stato una volta così fugacemente nostro ospite, intervistato da Irene Santori, e naturalmente non perché avesse una dimensione religiosa, un'attenzione biblica, però abbiamo messo come immagine questo silenzio di luce che effettivamente a noi è sembrato un'interpretazione magari molto indiretta, magari molto elaborata, però di questa irruzione della luce dentro un silenzio e dentro un buio. Daniele Garrone, ecco, lei come rileggerebbe oggi un qualunque episodio che vuole scegliere alla luce di una tensione più critica, diciamo?
Ma esito a fare l'esempio che sto ancora pensando a quello che abbiamo detto, sull'onda di quello che diceva il professor Scar, con cui sono totalmente d'accordo. In fondo, evoluzioni, diciamo modificazioni della data, purché si rimanga sul terreno appunto che accetta un approccio critico, cioè che si pone le domande da quella di Ibn Ezra in poi. In fondo il fatto che cambino le ipotesi storiche in realtà non è così eversivo. Ai miei studenti, che quando sono turbati ogni tanto dico: ma perché finora eravamo convinti che la grande sistemazione della storia dei patriarchi fosse da collegarsi, von Rad lo ha vista, di von Rad, alle magnifiche sorti progressive del regno davidico e dell'illuminismo che regnava alla corte di suo figlio Salomone. E c'eravamo tutte le note delle Bibbie, hanno già digerito questa cosa qui. Adesso ci viene detto che probabilmente questi testi, così faccio l'esempio non su un versetto specifico, ma che questi testi riflettono un interrogarsi dopo la grande crisi dell'esilio su: ma che ci stiamo a fare? Qual è la nostra identità? Qual è il nostro posto nel mondo? Che rapporto c'è tra noi e gli altri? Un rapporto concorrenziale o un rapporto che può essere invece dialogico e fraterno? Quindi, semmai, direi paradossalmente, ecco, rileggere
Che rapporto con il nemico, riprendendo la lettera dell'ascoltatore.
Faccio un esempio, per esempio, la storia di Genesi 20. Uno dei vari episodi in cui il patriarca va all'estero, naturalmente all'estero sono tutti degli sporcaccioni che attentano alle mogli dei forestieri, episodio che è già raccontato nel capitolo 12, lì sembra, c'è una versione diciamo abbastanza...
Stiamo parlando di Abramo.
Di Abramo, abbastanza nazionalista, in cui Dio tra l'altro non fa una grande figura, perché Abramo mente, sacrifica la moglie, non si sa bene cosa è successo all'harem del faraone e alla fine Dio manda giustamente una piaga contro gli egiziani. Il capitolo 20 riracconta questa storia cambiando re, con un esito molto diverso, perché di nuovo Abramo dice bisogna far passare la moglie per sorella, ma Dio intrattiene un dialogo contro questo re pagano per prevenirlo dal toccare la moglie di Abramo, e il re dimostra che per lui è ovvio che le mogli degli altri non si toccano. E allora giustamente dice ad Abramo: ma cosa ti ho fatto di male contro di te che tu mi esponessi a un così grande castigo? E Abramo risponde dicendo: ma io pensavo non c'è timor di Dio in questo paese. Allora, questo racconto, per me, il suo significato sta nel fatto che qualcuno a un certo punto si chiede in Israele: ma sarà proprio vero che tutti i pagani sono uguali e assaltano le mogli della gente per bene? E Dio stesso fa vedere ad Abramo che ci sono dei pagani timorati di Dio. E dice a questo re Abimelech: guarda che Abramo è un profeta ed egli può intercedere per te. Questa frase ebraica, costruzione, intercedere per, compare soltanto, credo, 19 volte nella Bibbia ebraica. Allora io ho preso la concordanza e sono andato a vedere. Normalmente è come nelle nostre chiese, io prego per un mio fratello, una mia sorella, normalmente è Israele che intercede per una... Ci sono due casi soltanto in cui un ebreo intercede per dei pagani, qui Abramo per Abimelech e nella famosa lettera di Geremia ai deportati, in cui gli dice: non sognate Apocalypse Now, ritorni immediati, folgorazione dei babilonesi, mettete radici lì, cercate il bene della città e intercedete, in cui vi ho fatto deportare, intercedete per essa.
Quindi bene per la città di cui
allora,
sono schiavi.
Questo mi sembra, a me non interessa più, diciamo, di ah, oddio, ma allora forse questo episodio in che epoca è accaduto o non è accaduto. Israele si ripensa e dice: ma io che discendo da Abramo solo e devo essere in concorrenza con gli altri? No, tu puoi essere te stesso senza perdere nulla, ma addirittura hai una funzione profetica e di intercessione nei confronti di chi ti sta vicino, che sì, chi ti sta vicino può essere come i cattivi egiziani che meritano le piaghe perché schiavizzano, eccetera, eccetera, ma possono essere come Abimelech, eccetera. Vabbè, non so se
lei ci ha fatto una bellissima lezione di come si può leggere oggi la Bibbia anche in relazione alla nostra situazione attuale e contemporanea. E tra l'altro invece voglio ricordare, se qualcuno si fosse un po' smarrito nei riferimenti, voglio ricordare, sul nostro sito potete riascoltare tutte le puntate di Leggere la Bibbia e quindi andarle a cercare. E già che ci siamo, ricordo anche che dal 13 febbraio anche Uomini e Profeti ha ceduto e ha un profilo Facebook e lo potete recuperare naturalmente dal nostro sito. Ska, abbiamo forse soltanto un minuto, ecco, io però le vorrei chiedere, appunto, rispetto ai suoi studenti, lei riesce a far passare questa percezione di leggere la Bibbia con lo sguardo che possiamo avere oggi, con i problemi di oggi?
È possibile, ma non è facile.
Non è facile.
Non è facile perché molti studenti di oggi sono pietisti e quindi vogliono avere il contatto immediato con la parola di Dio, vogliono il contatto immediato con le realtà soprannaturali, vogliono sentire
Dio
parlare.
Quindi si torna indietro rispetto a queste letture così.
Sì, allora dicevo, ma non è sempre possibile così, e soprattutto ci sono tanti testi che sono scandalosi, ecco. E uno si scandalizza quando legge, quindi non può prendere tutto alla lettera. E prendo questa immagine: la Bibbia non è una sfera. Non è uguale tutti i punti, non è una forma perfetta. No,
lei una
no.
volta l'ha definita una foresta.
È una foresta, sì, una foresta dove c'è di tutto e di più, come alla RAI. Ecco.
Va bene, allora io vi ringrazio moltissimo per questi vostri interventi, per queste vostre riflessioni, Daniele Garrone e Jean-Louis Ska, e vi auguro una buona domenica.
Grazie tanto.
E ricordo che la nostra trasmissione è fatta da Paola Tagliolini, Ornella Bellucci, Benedetta Caldarulo, Irene Santori, che sarà la prossima settimana in conduzione, Cristiana Munzi, tecnico del suono di oggi, nel frattempo è diventato Gaetano Chiarella. Un grazie da Gabriella Caramore e noi ci sentiamo come al solito sabato e domenica alle 9:30 su Radio 3.